Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I prati della conca di Bormio in Valtellina e l'allevamento di vacche, le attività rurali, elemento di identità ed equilibrio tra impianti da sci e sentieri nel Parco Nazionale dello Stelvio. Accanto all'omonima pista olimpica ci sono ancora micro e piccoli allevamenti con produzione di formaggi, da quelli nelle ultime latterie tornare a quelli nelle moderne aziende agricole. Qui è pure nato, come lavorazione domestica, lo scimudina, la tipica formaggella della Valtellina, che ha le sue origini proprio nella magnifica terra. Ritroviamo Piatta, la località di Val di Sotto, che condivide la parte finale della pista Stelvio con il reparto di Combo di Bormio, uno dei 5 ambiti del centro storico dell'Alta Valtellina. Parliamo ancora dei suoi prati, che caratterizzano il paesaggio, difesi dagli abitanti da 25 anni di tentativi di realizzare la cosiddetta tangenzialina della Piana della Lute, una bretella che finirebbe in una micro rotonda prima di un piccolo ponte sulla strada per Valfurva. Il mantenimento dei prati è ancora oggi dovuto all'allevamento delle vacche da carne e da latte. Ci sono alcune moderne aziende agricole e ancora alcuni piccoli contadini e piccole latterie. Ritroviamo Antonia Pietro Giovanna, 88 anni di simpatia e accoglienza, e 2 dei 4 figli, Maddalena e Amos Sertorelli. Ci raccontano come gestiscono le loro 2 vacche da latte tra estate e inverno. Quando abbiamo registrato la scorsa estate, gli animali erano in alpeggio.
Ne abbiamo giù due più il vitello.
E qualche gatto. Che ne manco quanti gatti ha?
Adesso dove sono? In alpeggio?
In Valverba.
In Valverba, sì.
Passa dentro, qua sono la viola, praticamente lì, parallelo alla viola.
E stanno da? Quando è che sono andate?
Da metà di giugno.
Prima di San Gervasio sono andate
quest'anno. Quest'anno il giorno prima di San Gervasio, il 18 di giugno. E rimarranno poi su fino alla metà di settembre. Secondo che tempo che fa? Perché si viene anche un po' d'acqua, che viene ancora un po' d'erba, se no... Un anno ce l'hai mandato dopo Ferragosto, non c'era più erba.
Sì, nel 2003 era secco.
E in alpeggio dovrebbe piovere un giorno sì, un giorno no, per l'ideale. Non pioggia intensa, però quello pochino acqua gli fa.
Le vacche mangiano e il prato non si rigenera abbastanza. Con quante altre vacche sono su?
L'alpeggio? Quanto sarà l'alpeggio?
Non so quante ne ha su, ma da latte di solito sono un'ottantina mi pare. E poi più le sciutte, che non so quanti saranno 40, così. Non è enorme come alpeggio lì, no. Ma anche perché è una montagna un po' sassosa, è bellissima.
Una volta le avevamo
però il formaggio fa molto buono, il casale è molto bravo.
Che formaggio si fa qui di alpeggio? Grasso o semigrasso?
Fanno anche il vitto,
In alpeggio loro fanno solo grasso, questo qua che ti ha dato la sua mamma è grasso. Il semigrasso non lo fanno quando scendono, lo fanno d'inverno, di primavera o d'autunno, ma non... In alpeggio non fanno burro loro.
Fanno il vitto.
Invece altri burro
loro fanno non. Il vitto in alpeggio.
Ah, in alpeggio si fanno anche il vitto loro. E invece ci sono altri alpeggi tipo lo Stelvio, così che fanno anche il marmo, perché fanno anche il burro.
Quello dello Stelvio era sempre stato un burro pregiato. Poi anche il formaggio era buono. Una volta noi avevamo lo Stelvio e le mucche. Partivamo le 2 di notte, andavamo su a piedi con le mucche. Adesso non si può più perché c'è troppo traffico.
Anche i forni andavano a piedi, Dopo noi, quando si è sposate, te le hai mandate ai forni.
Sì.
Però erano bestie diverse.
Sì, erano bestie anche più...
Erano più robuste.
Sì, la bruna alpina, la
chiamavano. Varie croci che hanno fatto, hanno cominciato a incrociare con una razza americana che produceva più latte, rimaneva più, anche un po' più grande.
Sì, ma non c'era la fecondazione artificiale, adesso la facciamo fecondare artificiale. Sì. Se no andavamo qui dal... c'era il toro.
Che razza avete?
Bruno alpina.
Il capo è... OB, Origina Brown è...
Cora, sì.
Sì, l'ha battezzata il capo. E va giù e non ha paura.
Il capo perché diceva
e
che...
E si girano le Carlo.
Dentro in alpeggio praticamente capita che non doveva partorire, quindi la lotta è tanto, va al manzo come... Questa insomma, alzava la testa, mu, e tutte le buche che correva dietro lei...
Gli portava la mandria alla
casina. La casina. Per quella che era la soprannominata al capo, perché quella diceva mu, via tutte.
Sì.
Quando era un po' via partivo lei, le altre tutte dietro come pecore.
Ma è bello da vedere che quando le portiamo a Prati Belle, erano su con 3 mucche, lui in fondo al prato chiamava vieni, partiva di corsa.
Ma ancora, ho visto che anche l'altro giorno che l'ha lasciato giù.
Sì, sì, no, però sono obiettivi.
E l'altro giorno
era venuto sul veterinario per fare qualcosa su...
E aveva abordito una mucca.
Il rientro dall'alpeggio in Alta Valtellina avviene già a fine estate e ovviamente in base a quanta erba è disponibile ancora sui prati in alta quota. Al ritorno dall'alpeggio le 2 vacche possono essere ancora da mungere, quindi si fa lo scimudin, la storica formaggella della conca di Bormio diventata tipica in tutta la provincia di Sondrio. Sentiamo ancora Antonia, Maddalena e Amos.
quando scendono dall'alpeggio, cosa fate? Ottobre?
Dunque, non scendono a metà settembre. Se riusciamo, le portiamo ancora un po' su.
A pascolare l'erba. E se no, le mettiamo dentro. Tutto l'inverno.
Sono rinasciuto a quel punto o sono ancora da mungere?
Dipende
da quando devono partorire.
Quest'anno, per esempio, dovrebbero ancora aver latte, perché dovrebbero partorire solo marzo.
Dovrebbero rimanere senza latte almeno uno o due mesi prima di partorire. Tante volte dobbiamo chiamare il veterinario per fargli la...
Si le mettono su qualche cosa la per asciugare.
Per fargli togliere il latte.
Perché anche per il vitello ho bisogno di sostanza. E dopo la vita del contadino, le sci.
Quando è qui, il latte cosa ne fate?
Lo coltiviamo noi.
Perché prima andavamo alla latteria.
Facevano burro e formaggio.
Burro e formaggio.
Adesso non le latterie.
Adesso le latterie le hanno chiuse perché le mucche non ce ne sono quasi più qui a Piatta. Siamo tre o quattro che teniamo
qui. Ha chiuso anche l'ultima latteria adesso.
La tengono, ma sono quelle della cascina qui a 2000, lì dalla Pagetta.
E allora facciamo lo scimudin.
Una volta citato dal mio amico suo Madonna dei Monti, loro vanno ancora con la casera anche d'inverno. Ci sono solo una decina, però li fa su buono.
Qui ormai è andato tutto.
Quante vacche c'erano in paese?
Quasi tutte le famiglie le avevano.
Andavano due latterie.
Minimo due mucche le avevano tutte.
Esatto.
Minimo.
Quindi più o meno.
Quindi un centinaio di famiglie, 200 mucche c'erano tranquillamente. Forse anche di più, perché alcuni ne avevano anche 6-7.
Tutte le case avevano la stalla comunque, perché le vedi le case vecchie.
Sì, loro avevano le...
Sì, adesso è rimasta qui l'unione qui, che ne abbiamo ancora noi. L'anno scorso l'avevano anche i nostri cugini, poi quest'anno non l'hanno più tenuta. Poi c'è qui il Tavo, che ne aveva 4-5, e
Roberto,
il nostro cugino, che prima ne aveva 2-3, adesso ne aveva una.
Valerio.
E Valerio, che ne ha una. Prima ne aveva anche lui 4-5, adesso
non ce ne sono. No, adesso non ce ne sono più.
Sì, perché sono formaggio.
E poi adesso c'è fuori qui, in fondo al paese, c'è fuori un ragazzo. Il capraio, cioè avrà un centinaio di capre, quello.
Capre e pecore. Sono quelle capre che senti qui sotto a pascolare, sì. Qui nei terreni sotto.
Lo scimudin, dicevamo prima, è la formaggella di Bormio, diventata tipica in tutta la Valtellina. In dialetto, scimud significa cagliata. Il latte addensato grazie al caglio, che in origine era vegetale e da tempo si usa quello di vitello. Questo formaggio è un grasso a latte crudo, pronto per il consumo 3 o 4 settimane dopo la sua produzione. Sentiamo come si fa in casa.
Lo scimudin facciamo col latte intero, sì. Deve essere un latte a una portata, io lo assaggio poi, deve essere come sì, latte munto, ecco,
dipende, sì, se vuoi farlo stagionare un po' di più.
Ma no, se mai se lo voglio stagionare le metto un pochino più di caglio. Poi quando è caldo, la temperatura giusta, prendo il caglio, aggiungo un pochino d'acqua, poi lo rimetto dentro nel latte, lo lascio mezz'ora, poi mezz'ora si fa la cagliata, si chiama.
Sì.
La quagliata non la chiamiamo,
uguale.
La misto bene,
la tagliamo
bene, la faccio andare fuori bene,
il grano di riso,
sì.
Poi quando è una mezz'ora che lo tiro su.
Non la cuoci la quagliata?
No.
Non la scaldi col termometro?
Non è calda abbastanza, la scaldo ancora un pochino e poi la rimesto e poi quando è passata mezz'ora tiro su, faccio su, scendo, vado giù del siero, lo metto assieme, faccio una palla, poi c'ho lì il raccoglitore di metterlo dentro, lo schiaccio fuori bene del siero, poi lo portiamo in cantina a sgocciolare, prima lo lasciamo giù a sgocciolare, c'è uno sgavello apposta di tre piedi che mettiamo sul
inclinato,
che va giù il siero, poi dopo un paio di giorni lo giro, lo salo,
sulle fasce,
un giorno ancora dopo lo salo dall'altra parte, poi ci abbiamo le fasce per metterlo su asciugare. E se quest'anno ho dovuto accendere un po' in giù in cantina, ho dovuto accendere un po'
scaldare
perché se no non li asciugavano, se non asciugano restano
male. La primavera è stata fredda.
Certo, perché rimane un po' di siero dentro, quindi rimane la vena amara.
Invece... È una cantina non eccezionale quella che abbiamo giù, che subisce troppo le variazioni climatiche esterne. Mm-hmm. Dovrebbe invece rimanere
più stabile, certo.
L'abbiamo portato un po' a temperatura.
Però sono poi venuti buoni lo stesso.
Il caglio vegetale qui non si usava?
No, c'erano dei fiori che usavano, dei fiori gialli che lo mettevano giù per fare il scimudin. Quei fiori gialli non l'abbiamo mai usato, no. Poi tante volte col siero si fa anche
la ricotta.
La ricotta se si ha... Io metto ancora il sale amaro per fare Sale amaro, sale come lo chiamano?
Sale inglese.
Sale inglese, io lo chiamo sale amaro.
Se non la fanno anche con l'aceto?
Se non la fanno, facciamo anche con l'aceto, sì.
Devi far bollire il siero. Deve bollire.
Sì, se no non viene.
Quando... Devi bollire il siero e metti giù la...
Metto giù il coso là.
In base alla quantità del pentolone.
Sì.
Un bel bicchierino di aceto, se no il sale amaro, un bel bicchiere di sale amaro. Poi fa come tutta una schiuma, la toglie con la schiumarola e la metti nel contenitore a 22, sì.
La poina noi la chiamiamo.
La ricordo.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente piatta, ma non i suoi prati. Il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e culture erbacee dell'Università degli Studi di Milano, ci racconta l'importanza di questa invenzione umana presente in montagna ma anche in pianura.
Il prato è stata una geniale invenzione agronomica di molti secoli fa, stimolata dall'esigenza di costituire scorte di foraggio in modo da alimentare gli animali allevati anche nelle stagioni avverse, quando la vegetazione del pascolo arresta la sua crescita. Il prato permanente polifita è stretto parente del pascolo. Ne conserva la ricchezza in termini di numero di specie che lo compongono, i caratteri di permanenza, la capacità di convertire energia solare in energia biochimica, energia che tramite gli animali arriva a noi in forma di alimenti. Con il prato l'animale utilizza la vegetazione indirettamente e dopo un periodo di conservazione. La grande invenzione del prato è stata quindi accompagnata da altre innovazioni, dalla fienagione naturale solare fino alle modalità di raccolta e conservazione. In Italia abbiamo oggi circa 80.000 ettari di prato permanente. La fitosociologia ci spiega che le tante specie presenti stabiliscono relazioni dinamiche non solo con l'ambiente ma anche fra di loro. Questi assetti corali, diciamo così, che compongono in ogni stagione armonie locali, permettono di produrre alimenti di diversissima qualità. E lo sappiamo bene, un formaggio ottenuto con il foraggio da prato di pianura è diverso rispetto a quello ricavato con il foraggio di valle. Colori, aromi, sapori, tutte le caratteristiche del foraggio che cambiano nelle agronomie dei luoghi si trasmettono in quelle qualità sensoriali dei nostri alimenti. Queste praterie polifite svolgono sia funzioni produttive sia funzioni di regolazione. Migliorano la fertilità dei suoli, sono grandi serbatoi di sostanza organica, controllano i rilasci di azoto, riducono l'erosione idrica, trattengono la coltre nevosa, tutelano la fauna selvatica, conservano e potenziano la biodiversità a livello ecosistemico. E non dimentichiamo le altre funzioni, le funzioni culturali. Conservano i paesaggi, mantengono spazi aperti, funzionali per attività meditative, ricreative e anche sportive. Il turismo sportivo, con la richiesta di piste da sci e di infrastrutture, può essere al tempo stesso minaccia o opportunità. La minaccia è rappresentata da uno schema elitario, squilibrato, di urbanizzazione e infrastrutturazione, di aumento dei prezzi dei terreni, di marginalizzazione della zootecnia. Dove questo turismo si diffonde, incapace di programmare capacità di carico e gestione dei flussi, tantomeno di affrontare l'emergenza climatica, diminuiscono le superfici prative e gli allevatori. Per cogliere le opportunità, perseguendo un modello di benefici economici distribuiti e non estrattivi, è cruciale una pianificazione integrata del territorio e di governance multilivello che coinvolga le comunità locali e che rafforzi un'economia agrosilvo-pastorale di valorizzazione delle praterie di qualità e di filiere locali collegate, dalle latterie turnarie alle strade del formaggio, dalle vendite dirette agli agriturismi o strutture di accoglienza locale sostenibili e accessibili a diverse fasce di popolazione.
Torniamo ai prati di Piatta di Val di Sotto, accanto alla pista olimpica da sci Stelvio di Bormio. Qui l'allevamento di vacche, la trasformazione del latte in burro e formaggio era ed è un'attività praticata. In passato maggiormente grazie alle latterie turnarie, dove gli agricoltori che avevano pochi animali conferivano il latte per la lavorazione. Oggi di più nelle aziende agricole di maggiori dimensioni. Sentiamo ancora Antonia Pietro Giovanna, i due figli Maddalena e Amos Sartorelli.
Che volumi di privati piccoli, non ce ne sono più. Ci sono le grosse aziende che si arrangiano per i fatti loro.
Appunto, quella di Madonna dei Monti l'ha rimessa in piedi, che questo gira via abbastanza. Ed hanno fatto dei locali nuovi, praticamente dove c'è la chiesa c'è piazzale, lì sotto hanno fatto dei locali e vanno avanti, fanno casare un giorno sì, un giorno no, mi pare.
Addirittura?
Sì.
Sì, il catrato, non so, saranno 200 kg.
Però... No, no, è chiaro che parliamo di una roba proprio...
Sì, un paio di forme, due o tre forme.
Ah, beh, anche la nostra qui, la poi sì, sì. Due forme al giorno, eh?
No, però lo fa buono lì. Uno che viene a cantare con me, Dorina, sono in pensione, si dedica a far quello.
Madonna dei Monti dov'è?
È il posto più bello della Valfurva. Uh-huh. Sì, Valfurva.
Sì.
Allora, c'è Uzza, San Nicolò. Sì.
Okay.
San Nicolò, quando si arriva al comune di San Nicolò, che sì. È sulla sinistra, si gira dietro il comune, si sale da lì.
Per andare in Valsebruck.
È sempre al sole. Era una zona molto soliva. Cioè alle 7 di mattina c'era il sole e la sera alle 9 c'è ancora lì. Quindi.
E la tradizione è sempre di grassi o di magri?
Li fanno semigrasso, magro. Semigrasso, anzi magro non lo fa, semigrasso. Perché praticamente fanno due, tre pasti che levano la panna e uno invece lo mettono intero. Quindi.
Perché ovviamente si fa duro.
E levano la panna, sempre per affioramento, però lo fanno, certo. non con la centrifuga. Un attimo più giallo, diciamo, anche il burro così.
A Piatta c'erano fino agli anni Ottanta addirittura due latterie. Poi la crescita dello sci e dell'economia turistica hanno iniziato a cambiare la località sopra Bormio. Abbiamo chiesto come mai fossero due le latterie, una vicenda che abbiamo scoperto aveva diviso la piccola comunità.
Ormai Val di Dentro non farò più niente, mi sa. Val di Sotto, io, Santa Lucia, non c'è più. C'è più, sì, non c'è. C'è. Sì, c'è una cella di posto. Piatta ormai sono andate.
Come mai erano due le latterie?
Aia!
E guerra.
È la guerra, guerra paese. È veramente una guerra. Perché? Cioè, allora, c'era la latteria.
Sì, c'era la latteria di
Vecchie Capuletti. La latteria, quella normale. Poi, in piazza c'era la chiesa vecchia. Quando hanno costruito questa, quella in piazza è andata in disuso. E il prete ha costruito uno stabile e ha fatto una latteria per i fatti suoi. Il paese si è diviso in due.
Il prete ha fatto la latteria e chi ha voluto è entrato. Ha partecipato come socio.
Ce n'era già una e lì è scoppiata la guerra. Si sono divisi
proprio le famiglie.
Famiglie. Una guerra, ma c'è gente, marito e moglie, che si sono divisi, però sono delle latterie.
Sì,
perché
sì,
il papà era da una parte e il marito era dall'altra.
Perché quindi una era laica e una era
religiosa. No.
Perché non credo che esatto.
No, ma una latteria, le laiche.
Esatto.
Si è fatta, hanno fatto una guerra.
No, è proprio, non so, un po' così.
Ha dovuto passare, proprio, ha dovuto morire tutti, tutta la generazione, per dimenticarsi delle latterie, perché era stata una
cosa.
Dopo, al colpo di grazia, è stato...
Quando hanno deciso di fare i parcheggi in piazza, allora hanno tirato giù la latteria, il parroco ha venduto la sua quota, la sua quota, perché non era totalmente sua, e la quota latteria, invece, si è fatta costruire la latteria
nuova. Si è fatta rifare nuova.
All'interno del parcheggio ci sono quattro locali che sono adibiti a latteria.
Praticamente c'è quelli in alto.
Tutto, intestati giusto, la latteria e tutto.
I locali nuovi.
Quindi i locali ci sono e per qualche anno è anche andata avanti. Sì.
E adesso lo stanno utilizzando.
Finché sono state attive tutte e due sono andate. Poi quando uno ha cominciato a non andare più, anche l'altra non andava più.
Proprio simbiosi.
Sì. Dopo con tutti i problemi di successione, di quote, il nostro era ancora messo
quote,
bene, quello di là
le non quote è... non sono mai state, cioè uno è azionista ma non l'ha mai messa in successione nessuno, le quote adesso entrava il primogenito e via.
Noi siamo andati tutte e due ad esempio, perché la mamma, la nonna lei era in una e il papà era nell'altra.
E lo Gianselmo era su una.
E lo Gianselmo, era il casaro di una tra l'altro. Ma la zia, non dovevo toccare quell'argomento lì, perché se potevo offendere su quella cosa lì offendeva.
Sì, la
mamma. Ah, era una cosa, era tremenda la guerra di paese. Ha dovuto passare la generazione.
Le generazioni. Tre generazioni sono dovute passare.
Quanti abitanti aveva quando c'erano le due latterie?
Ah, per almeno di adesso, famiglie più numerose forse.
No, sui
600 sempre. Eh sì, ma tutte le famiglie più o meno avevano le bestie, quindi funzionavano.
Facevano la casalata tutti i giorni, quindi...
Portavi sulla gerra di legna ai primi tempi.
Sì, perché andavano ancora con la legna. Sì.
Andavano fuori.
Però quando facevamo la casalata, ci portava su la...
bruciatori, ma...
Sì, poi dovevano andare su anche perché non c'era la pennella elettrica. Dovevamo andare su in due a girare per il muro. Poi fatto la...
A Bormio c'è il giardino alpino Rezia, un orto botanico gestito dall'ERSAF, l'ente regionale sviluppo agricolo e forestale della Lombardia, e dal Parco Nazionale dello Stelvio. È chiuso nei mesi invernali per la neve, ma è da visitare nelle altre stagioni. Ce lo racconta per la rubrica Il belvedere dei giardini storici e degli alberi l'agronomo Daniele Zanzi.
È una chicca che vale la pena di visitare nella primavera, nell'estate e nell'autunno è il giardino alpino Rezia, posizionato alle pendici del monte Reit a 1400 metri sul livello del mare, che si estende per 14.000 metri quadrati e raccoglie 1500 specie botaniche. È chiaro che fa parte della rete degli orti botanici lombardi, quindi è inserito in una rete di visite ed è una valorizzazione della flora delle Alpi Rezie di Bormio. È un giardino abbastanza nuovo, nel senso che fu iniziato i lavori su idea del professore che io conobbi, perché venne a fare delle lezioni anche alla facoltà di agraria di Piacenza, dove io studiavo negli anni 70, il professor Fornaciari, un botanico sistematico molto noto, che nel 1979, prima negli anni 70, lanciò l'idea, e i lavori iniziarono nel 1979 per concludersi con l'apertura nel 1982. Quindi 4 anni di lavoro, perché non era un lavoro semplice, perché quel posto era in origine una cava di pietrisco, quindi con un terreno calcareo molto scosceso, quindi lavori impegnativi di sistemazione per dar modo alle piante di radicare, di sistemarsi. Quindi la cava fu terrazzata, quindi abbiamo dei piccoli terrazzamenti con delle scalinate che portano alle diverse sezioni, e questo giardino alpino è gestito dall'ERSAF, dall'ente regionale forestale, in abbinamento con il Parco dello Stelvio. Quindi il Parco dello Stelvio e ERSAF fanno manutenzione e gestiscono questo giardino, il cui ingresso è gratuito, quindi è un giardino aperto al pubblico, dove lo scopo principale è quello di conservare le specie autoctone alpine. Quindi meritoriamente vengono disseminate e piantate le specie alpine, ed è diviso in 4 sezioni, a loro volta divise in 64 sottosezioni. La prima sezione, che è anche la più grande ed è lo scopo principale del giardino, è quella di preservare la flora del Parco dello Stelvio, essendo anche gestito dal parco. Quindi abbiamo tutto cartellinato, quindi la flora endemica che possiamo trovare passeggiando nel Parco Nazionale dello Stelvio in Bormio, è lì adattata e conservata. Poi abbiamo delle collezioni fitogeografiche molto interessanti, dove vengono esposte le flore tipiche delle zone alpine, quindi non solo delle Alpi retiche, ma delle Dolomiti, delle vette anche esotiche. Quindi abbiamo le collezioni di stelle alpine, di garofani, di dianthus alpino, le genziane, le collezioni delle diverse specie di genziane, bellissime in aprile per la colorazione dei fiori blu. Poi abbiamo la terza sezione, sono le collezioni sistematiche, dove vengono raggruppate per generi e famiglie diversi tipi di flore. Poi abbiamo in costituzione, ma in espansione, un arboreto, dove cioè vengono esposti e conservati, classificati alberi montani, alberi alpini, quindi pini in mugo, pino cembro, larici e via dicendo, e arbusti della flora alpina, quindi rododendri alpini, tutta la flora che è comune incontrare nelle passeggiate che ne facciamo a Bormio. Quindi è un parco, un giardino alpino propedeutico a chi poi va a camminare, anche ai non botanici, molto bello, e ha lo scopo di conservare e classificare la flora alpina. Di notevole poi che in estate vengono organizzati anche dei corsi tematici per bambini di dipinto sulle api, quindi anche un posto dove occupare magari una giornata, 2 giornate per i propri figli, i nipoti, andare lì e passare una bella giornata in mezzo al verde. Quindi, nonostante in questo periodo di forte frequentazione, come sarà nelle Olimpiadi, sia chiuso, per chi va d'estate in primavera a Bormio sicuramente vale una visita.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.